Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.
Proprio a proposito della libreria Le Storie di Camucia, è importante ricordarvi subito che la libreria cambia indirizzo. Da sabato 13 maggio, inaugurazione quindi fin dalla mattina, la libreria si sposta in via Regina Elena, chiamato anche Viale della Stazione, di fronte alla pasticceria Vannelli. Così non potete sbagliarvi, vi abbiamo dato tutte le coordinate per raggiungere questo bellissimo luogo, pieno di libri, di magia, pieno di idee. Spesso qui vengono presentati dei libri, spesso sono presenti anche gli autori, si fanno delle colazioni, insomma un posto veramente pieno di vita e pieno di gioia. All'interno potete trovare Federica oppure Laura, oppure la stessa Maria Chiara, che abbiamo come sempre qui con noi, la potete trovare molto spesso anche in libreria. Ben ritrovata Maria Chiara.
Grazie Patrizia, salve amici ascoltatori.
Allora, come avevamo già insomma un po' preannunciato l'altra volta, vogliamo dedicare un angolino ad un premio letterario molto famoso, forse il più famoso in Italia.
Sì, allora parleremo del premio Strega. Allora, questo premio è il più famoso, il più prestigioso direi, d'Italia, conosciuto sia in Italia che in Europa e in tutto il mondo. Allora, il premio Strega nasce, Patrizia, nel 1947, quindi ha una lunga storia alle spalle. La storia è questa: nel salotto letterario Bellonci è stato ideato questo premio proprio per dare omaggio ai più bravi autori, scrittori dell'epoca. Allora, i Bellonci, insieme a Guido Alberti, che era il produttore del liquore Strega, è stato dato il nome proprio a questo premio. Allora, il primo ad essere stato premiato è stato Ennio Flaiano con il libro Tempo d'uccidere, nel 1947. Da allora si sono susseguiti fino ad oggi diversi premi, sia a uomini che a donne, italiani, autori e autrici. Allora, come funziona il premio Strega? Praticamente c'è una giuria composta da circa 400 persone che decidono insomma di assegnare questo premio. E dal 1 aprile dell'anno precedente al 31 marzo dell'anno seguente vengono selezionati dei testi che mano a mano arriveranno fino alla premiazione finale, che avviene da sempre d'estate a Roma. Nel mese di luglio. Precedentemente il premio veniva giudicato nella zona di Villa Giulia a Roma, ma dal 2016 viene assegnato nell'Auditorium Parco della Musica, che per chi non è di Roma è stato costruito da pochi anni, è veramente stupendo. Diciamo che è un auditorium
giusto,
adatto, proprio il posto giusto. E quest'anno verrà aggiudicato l'8 luglio, perché Patrizia, dal 2016, dall'anno passato praticamente, hanno stabilito questa data, perché prima non c'era una vera e propria data, ma era i primi 10 giorni di luglio, diciamo. Quindi hanno voluto stabilire questa data.
Una data esatta che sarà quella tutti gli anni.
Esatto.
Un premio, come dicevi te, prestigioso e molto famoso. Spesso la premiazione avviene non senza polemiche, ma insomma questo fa parte dello spettacolo, e proprio di un premiato ci parlerai come primo libro.
Allora, come dicevi tu Patrizia, è vero, suscita tante polemiche, e se non ci fossero sarebbe pure poco curioso questo premio, poco chiacchierato, quindi diciamo interessante anche andare a scovare gli autori passati, come ho fatto io questi giorni. Sono andata a curiosare anche le polemiche, come dicevamo, no, sui vari autori che negli ultimi anni si sono susseguiti. Allora, parliamo di Edoardo Albinati. L'ultimo premio è stato assegnato a lui lo scorso anno. Questo non è un libro, è una Bibbia, nel senso che è immenso, più di 1200 pagine, quindi anche ci vuole anche coraggio, lo dico per leggerlo. Però sicuramente la storia è, diciamo, come definirla, è forte, fa riflettere e, diciamo, fa rabbrividire, perché parliamo del delitto del Circeo. Non so se, insomma,
purtroppo lo ricordo molto bene.
Ecco, io meno, ma ne ho sentito parlare. Allora, il libro, diciamo, il titolo è La scuola cattolica di Edoardo Albinati. La storia è questa, ambientata negli anni 70 a Roma, in un quartiere residenziale, una scuola privata. Sembra che in questa scuola privata non debba accadere nulla, eppure lì c'è un rifugio di alcune persone rispettabili, della Roma bene, figli di papà, che frequentano questa scuola, ma che, lasciata questa scuola, questo liceo, alcuni ex alunni avranno purtroppo l'idea di una follia omicida. È il delitto del Circeo. Allora, Albinati era un compagno di scuola, pensa, di questi assassini che hanno rapito queste tre ragazze, se non ricordo male, due, ecco, brava Patrizia, due ragazze, e purtroppo sono state violentate per più giorni, e sono rimaste, una è rimasta uccisa, un'altra è rimasta viva ma è morta anni dopo.
È morta anni dopo e grazie a lei, alla sua testimonianza, siamo riusciti insomma a catturare i colpevoli.
Esatto. Quindi Albinati era un loro compagno di scuola e dopo più di 40 anni ha custodito questi segreti di quella che era la maleducazione. Allora, ora lui li ha raccontati guardandoli come si guarda in fondo ad un pozzo, dove oscilla la propria immagine. Quindi in questo testo, è un romanzo poderoso, come dicevo, ci sbalordisce proprio perché l'ampiezza dei temi è tale che comunque è ricca anche di avventura. C'è una forte ricostruzione puntuale, precisa, di pezzi della storia e della società anche italiana. Ecco perché, Patrizia, sono 1200 pagine, che è uno spaccato anche dell'Italia di quegli anni, del perché di questa follia omicida, del clima che c'era anche nella Roma di quegli anni lì. E per cui noi ci chiediamo che cosa desideravano quei ragazzi. Che cosa li ha spinti a fare questa follia omicida? Leggetelo.
Leggetelo. Questo sarà sicuramente un libro molto doloroso, ma la realtà e la verità va sempre affrontata. Pausa musicale, ci ritroviamo tra poco.
Of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Do do do.
Restiamo in Italia con il prossimo autore, Maria Chiara, vero? Anzi,
sì.
Autrice.
Allora, la prossima autrice di cui parleremo è Lidia Ravera.
Colpo al cuore quando mi hai detto questo nome.
Sì, è un'autrice che ha scritto Porci con le ali.
È proprio lei.
Ha scritto ben 25 romanzi, Patrizia. Sono rimasta sorpresa quando ho cercato su Google il suo nome, quindi devo leggere qualcosa assolutamente di lei.
Anche perché Maria Chiara, la signora, ha la sua età.
Eh sì, credo di sì. Allora, questo libro si intitola Il terzo tempo. Allora, la protagonista è Costanza. Costanza non è vecchia, però presto lo sarà. E quindi è convinta che il terzo tempo della sua vita sia da vivere pienamente, senza mai smettere di cercare la felicità. Quindi anche ad una certa età va ricercata assolutamente. Allora, che cosa succede? Soffrire da vecchi è la regola. E quindi solamente i vecchi speciali ce la faranno. Per cui lei si sente speciale e ha questo spirito comunque sempre d'adolescente che porta avanti e l'aiuterà ad invecchiare bene. Che cosa accade? Muore suo padre e quindi lei eredita un austero ex convento a Civita di Bagnoregio, che non so se la conosci, ma è una cittadina meravigliosa, strepitosa.
Non ho il piacere.
Particolare. E quindi qui si lascia prendere da un progetto particolare, che è quello di radunare in questa casa bella e nuda, incastonata in un luogo simbolico che si sfalda però lentamente, i compagni con cui, giovanissima lei, ha condiviso a Milano la vita e anche l'impegno politico, per ricreare, indovina cosa, una comune. Una famiglia larga, cioè, in cui spartire gli affanni e discutere del futuro, perché anche ad una certa età il futuro c'è sempre. E quindi è un tentativo questo di tornare all'età, come dicevo prima, delle illusioni, dell'adolescenza, la leggenda ad aver ragione che ha nutrito la nostra seconda infanzia, si dice così. Quindi energia accentatrice, ma anche un po' egoista, sì, perché la protagonista, Costanza, il suo segreto è quello di essere un po' egoisti, rimanere comunque brillanti, giovani, ed avere comunque obiettivi, sogni, essere comunque intraprendenti ed avere delle amicizie che rallegrino comunque la vecchiaia, perché questo è, diciamo, lo scopo del libro, quello di dare comunque uno sprint, se vogliamo, un'energia positiva anche alle persone che non sono più giovanissime.
Hai detto niente, nelle parole di Lidia Ravera praticamente c'è il segreto della vita, cioè rimanere sempre pieni di energia, pieni di curiosità, come sicuramente sarà ancora lei, e pieni di amicizie. Sai che facciamo, Maria Chiara? Sì. Lo auguriamo a tutti i nostri ascoltatori, sì, che veramente la vita, anche nel suo terzo tempo,
certo,
possa in qualche modo essere così. Ci ritroviamo tra poco con un altro autore italiano.
Ma che strano sogno, di un vulcano e una città, gente che ballava sopra un'isola, suonava blu gardenia, un'orchestrina jazz, l'acqua ribolliva lentamente ad est.
voce, una bronzatura atomica, tra la musica dolce, dolce, tutto andava giù. Radio Cuba urlava fuori da un caffè, la lava incandescente cremava gli hula hoop, l'uragano travolgeva i bungalow. Noi stavamo lì, dimmi, dimmi, non ti senti come al cinema?
Annunciato un altro autore italiano, Maria Chiara, ma questa settimana i nostri autori saranno tutti italiani.
Sì, proprio perché, come abbiamo detto all'inizio, parleremo del premio Strega, ho pensato di fare una rosa d'autori prettamente italiani.
Perfetto, di chi parliamo adesso?
Allora, ora parleremo di un amatissimo autore, Maurizio De Giovanni. Allora, Maurizio De Giovanni, due parole proprio da spendere per lui, perché l'ho conosciuto personalmente a Roma in una libreria mentre presentava uno dei suoi libri come protagonista, il famoso commissario Ricciardi. In una Napoli degli anni 30 questo commissario indaga e ha scritto tantissimi testi in merito.
Il commissario Ricciardi è quello dei Bastardi di Pizzo Falcone?
No.
Non è lui?
No, non è lui, perché lui ha scritto due filoni, diciamo così, di gialli. Quelli ambientati in una Napoli degli anni 30, come protagonista il commissario Ricciardi, e l'altro filone è I Bastardi di Pizzo Falcone, ambientato ai giorni nostri, e è stata una fiction Rai di successo
vista
qualche mese fa. Oggi parleremo di un libro di De Giovanni che, come dicevo prima, ho avuto il grande piacere di conoscerlo, di avere il suo autografo. È meraviglioso lui, semplicemente quando racconta i suoi personaggi, le ambientazioni nella sua Napoli, cioè incanta, le librerie piene piene. E
in
è
dubbio.
Stato anche a Cortona al Mix Festival lo scorso anno, è venuto anche qui da noi in Toscana.
Bravo Maurizio De Giovanni.
Allora, questo libro si intitola I Guardiani, è l'ultimo uscito. Che cosa ha di particolare? Non ci sono i suoi commissari soliti che indagano, ma è un filone completamente diverso. È sempre legato al mistero, sempre ambientato a Napoli e diciamo che strizza l'occhio a Dan Brown, quindi storico. Narriamo la storia. Allora, ambientato a Napoli, una città che non è come le altre, Una Napoli che non è neppure una città sola, perché sotto quella che conosciamo c'è anche una Napoli sotterranea, nascosta dagli occhi del mondo, con il buio al posto della luce. Protagonista di questo romanzo, Patrizia, è Marco Di Giacomo, che è un brillante antropologo, che si occupa proprio di studiare questa Napoli sotterranea. Lui, un personaggio, poi leggendo il testo capirete. E lui capisce che c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa di strano a Napoli, qualcosa che non va nel sotterraneo. E lui ha un assistente bizzarro che si chiama Brazzo Moscati. I due, considerati appunto folli per le loro accanite ricerche sui culti antichi, ecco qui che strizza l'occhio a Dan Brown, i due sono in costante oggetto dell'ironia dei loro colleghi e degli studenti. Perciò nessuno si meraviglia quando il direttore del loro dipartimento li spedisce a fare da baglie ad una giornalista tedesca che è venuta in Italia proprio per scrivere un pezzo sui luoghi simbolo dell'esoterismo. Quindi che cosa accadrà? Che per liberarsi di questa seccatura Marco, il protagonista, l'antropologo, chiede aiuto a sua nipote, Lisi. Questa nipote che è una ricercatrice, che è anche più geniale di suo zio, ma con una preoccupante passione per le teorie complottistiche. Sembra una puntata di Voyager.
Davvero.
E i quattro quindi si imbatteranno in una lunga catena di reati, di strani eventi, e scoprendosi quindi parte di un disegno che porterebbe l'umanità a dei rischi seri. Questo però è solo l'inizio, Patrizia, quindi è coinvolgente, è un De Giovanni un po' diverso, per cui lo consigliamo perché è sempre una lettura piacevole quest'autore.
Certo, tutto da scoprire questa volta quindi. Allora, lui ambienta spesso, quasi sempre, i suoi romanzi a Napoli, e per questo motivo che noi la pausa musicale la dedichiamo a questa bella città con un brano dell'indimenticabile Pino Daniele, Napolè.
Napoli mille colori, Napoli mille paure, Napoli a voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non sei sola. Napoli non solo amare, Napoli adori mare, Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuna aspetta sciolta. Napoli una camminata, rinchi vica mia salata. Napoli tutto un suono, e a sabato tutto mondo, ma non sa la verità. Napoli mille colori,
mille paure,
Napoli non solo amare,
Napoli adori mare,
Napoli una carta sporca
e nessuno sa importa,
Napoli una camminata,
Napoli
tutto suo.
Ultimo libro per questo appuntamento, ancora un autore, anzi un'autrice italiano. Vi ricordo che Incontri d'autore potete ascoltarla su Radio Incontri 88.4 e 92.8 della modulazione di frequenza ogni lunedì alle 11 e ogni venerdì in replica alle 17. I modi per comunicare con noi: info@radioincontri.org, radioincontri@libero.it, siamo su Facebook, 0575 60 48 30 il nostro numero di telefono. Abbiamo detto tutto quanto, possiamo parlare adesso della prossima autrice, cara Maria Chiara.
Sì, Patrizia, allora concludiamo questa puntata con Federica Marcon, che ha scritto Le nostalgie degli altri. Perché parliamo di questa autrice? Proprio per ricollegarci al premio Strega, come abbiamo detto all'inizio di questa puntata. Allora, lei è un'autrice giovane che ha scritto, diciamo, questo testo, tra poco ne parleremo, e è candidata appunto al premio Strega, che ci sarà la premiazione l'8, il prossimo 8 luglio a Roma, all'Auditorium Parco della Musica. Allora, Federica Manzon costruisce un racconto limpido e coinvolgente sull'identità e la necessità di nasconderla, sul nostro presente, dove la verità sta sempre dietro a uno schermo e l'autenticità appare come una questione fuori moda, ma anche sulle nostre infanzie e i giochi dimenticati e sulle regole dell'attrazione. Quindi diciamo che le tematiche sono diverse, per cui un libro candidato, secondo me, tra i finalisti sarà, perché non si parla spesso di quello che accade oggi con il virtuale.
Quindi grande attualità.
Sì, tanta.
E la storia che racconta Federica Marcon è quella appunto di una donna e un uomo che si conoscono e si innamorano tramite internet.
Sì, allora la protagonista è Lizzy, una donna volubile, egoista, ma piena di fascino. E l'altro protagonista è Adrian, che è timido, maldestro, l'opposto di Lizzy. E cosa accade? I due si incontrano all'Acquario, che è una grande industria proprio dell'intrattenimento, un luogo dove si trasformano i sentimenti e i sogni in mondi digitali. Non si frequentano i due, quindi non ci sarà contatto fisico, diciamo così, però loro ogni notte si scrivono, quindi molto romantico. Un guaio però questo, perché sono due persone convinte che a raccontare bene una storia la si possa rendere reale. E quanto più i loro corpi si sottraggono, tanto più il contatto virtuale dilaga e tanto più cresce questo loro innamoramento. Ma chi è davvero Adrian? Un amante dedito o un tiranno crudele? Una persona in carne e ossa o un fake dei social network? E soprattutto, cosa sa Lizzy di lui? Perché non si spaventa quando inizia ad accorgersi che tutto ciò che Adrian ha raccontato di sé manca di coerenza? Quindi anche un po' un thriller, se vogliamo, spirituale, sì, diciamo.
Sicuramente perché incuriosisce.
Sì, poi sullo sfondo abbiamo Milano e abbiamo Trieste. Una Milano vivida nei suoi tic, fatta di belle terrazze, fatta di alcol e di droghe e di queste notti particolari. Stessa cosa per Trieste, ambientato anche a Trieste, una Trieste selvaggia ma anche poetica. E diciamo che è un romanzo ambizioso, particolare, e non serve che leggerlo.
Eh sì, tutti quanti incuriositi, perché effettivamente di coppie che si sono conosciute così, tutti quanti noi, sì, ne conosciamo qualcuna. È un po', ecco, insomma, il modo di incontrarsi di questa nostra epoca. Va bene? È sano? Non è sano? Ognuno di noi ha la sua idea su questo. Però Federica Marcon ci ha costruito un romanzo e noi incuriosite lo leggeremo sicuramente. E con questo concludiamo il nostro appuntamento con Incontri d'autore. Rimandiamo l'appuntamento naturalmente alla prossima settimana con altri 4 libri che scopriremo insieme a voi.
Vi aspettiamo, amici ascoltatori, sabato 13 maggio in Viale Regina Elena 8 per l'inaugurazione della libreria Le Storie.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing the
17, summer nights and the libertines, never growing up. I'll take with me the Polaroids and the memories, but you know I'm gonna leave behind the worst of all.
Incontri d'autore, letture e informazioni sui libri con Patrizia Giommetti e Federica Marri.
Appuntamento con il libro di Bruce Goldstein, Un cane è meglio del Prozac. Dal capitolo A passeggio sul ponte con Ozzy. Quando uscimmo dall'ascensore, aspettammo pazientemente nella sala d'attesa con gli altri pazienti psichiatrici. Qual è la sua storia? Qual è la loro storia? Non avrei mai immaginato, nemmeno in un milione di anni, che sarei venuto in un posto del genere. Ma neanche mi sarei mai immaginato di avere un cane. Pensai a tutte le volte che ero venuto in questo ufficio per salvarmi la vita. E oggi, grazie a Ozzy, stavo cominciandone una nuova di vita. Mi sentivo così fortunato. Grazie, Ozzy, sei tu la ragione per cui sto meglio, gli sussurrai nell'orecchio serico. Avrei dovuto iniziare a prenderti molto prima. Sei il mio antidepressivo peloso. Risi da solo. Adesso voglio che ti comporti bene quando incontri la dottoressa C, ok? Grugnì. Abbassa l'orecchio, Ozzy, abbassa l'orecchio. Spunta fuori, credo stia arrivando. Dov'è? Dov'è il piccolino? Urlò la dottoressa C dal corridoio. Così tirai fuori Ozzy dal borsone e lo misi sul pavimento della sala d'attesa e lui partì a razzo, dritto verso di lei. «Oddio, è la cosa più carina che io abbia mai visto!» esclamò. «Vieni qui, cucciolo!» «Tra un minuto», disse Ozzy. Si bloccò in mezzo al corridoio, annusò e si accucciò. «Oh oh, no, Ozzy, falla fuori!» «Troppo tardi», fece la cacca sulla moquette. Ozzy battezzò la Hall of Fame della psicofarmacologia. «Mi dispiace tanto», dissi. Tirai fuori dallo zaino l'attrezzatura per pulire e mi misi al lavoro. «Di solito non lo fa, è solo eccitato». Mentre ripulivo la zona, il piccolo psicopatico correva in cerchio come un pollo esagitato, inseguito dai terapeuti e dagli psichiatri che ridacchiavano come scolaretti nel tentativo di prenderlo. «Beccato, piccoletto!» La dottoressa C rapì il mio cucciolo e lo portò nel suo studio. Quando entrai dai due piccioncini, la dottoressa C era seduta sulla sua poltrona verde da strizza e Ozzy la stava saltando addosso. «Allora, tu sei il ragazzo che si sta prendendo cura del mio paziente. Stai facendo un lavoro magnifico. Ti meriti un premio». Tirò fuori orecchie di maiale e zoccoli di vacca come se fosse un dentista che distribuiva lecca lecca rossi a un bambino. Tutto quello che riusciva a mangiare. «Sei il benvenuto, Ozzy». «Oh, sei così carino, un cucciolotto così perfetto, non ho mai conosciuto un cucciolo carino come te», squittì la dottoressa C. Non volevo disturbarli, così mi tolsi lo zaino dalle spalle e lasciai vagare lo sguardo per lo studio. C'erano lune acriliche e farfalle a pastello blu e gialle, e c'erano arcobaleni, e poi c'era quel piccolo schizzo malfatto di un ponte su un foglio di carta strappato che mi ritraeva nelle sembianze di un omino stilizzato, l'omino all'estrema sinistra. Aveva una lunga strada da fare per attraversare il ponte. Il disegno era datato 24 gennaio 1996. Fui sopraffatto dall'emozione, non riuscii a trattenermi. «Tutto a posto, Bruce?» mi chiese la dottoressa C, allungandomi un fazzolettino. «Sì, credo, è solo il mio ponte. Manca qualcosa.» Mi alzai, presi un pennarello nero dalla sua scrivania. «Che stai facendo, Bruce?» «Si rilassi, non sono impazzito.» Mi avvicinai al muro, tracciai una croce sulla figuretta all'estrema sinistra, poi mi misi a disegnare un altro uomo verso la fine del ponte. «Ma non solo.» Schizzai un cucciolo nero accanto a lui. Adesso va meglio. Oh, Bruce, è così vero. Ozzy ti sta salvando. Già, beh, credo di sentirmi meglio. Molto meglio, voglio dire. Ho di nuovo dei momenti buoni, veramente grazie al piccoletto. E conosco tutte queste persone. Ma credo, vado ancora in depressione. Sono ancora un po' fuori fase. Le mattine sono ancora pessime. E ho sbroccato in un ristorante giapponese con i miei amici. Non riuscivo a respirare, dannatissima ansia. Voglio dire, finirà mai questa cosa? Tornerò mai normale? No, Bruce, tu non sarai mai normale. Cosa? Sarai Bruce. Sarai meglio che normale. Sarai equilibrato. Andiamo, sorridi, te la stai cavando così bene, hai quasi attraversato il ponte. Prima hai camminato, poi hai preso l'elicottero e adesso Ozzy ti sta portando dall'altra parte. Già, immagino di sì. Si fece serissima. Bruce, lo sai quanto sei fortunato?
Sì.
No, non lo sai.
Che vuol dire?
Voglio dire, Bruce, sai quanto sei fortunato di essere vivo? Sinceramente è un miracolo che tu non sia stato ricoverato neanche una volta, che non abbia tentato il suicidio. Praticamente è senza precedenti nel mio lavoro. Intendo dire che sei un caso raro, molto raro, ed è grazie a lui, è il tuo angelo custode. Ozzy è stato mandato per aiutarti. È un miracolo. Tu sei un miracolo, lo capisci?
Sì, credo.
Credi? Tu non ti vedi, Bruce. Io sì, è il mio lavoro. E tu hai fatto talmente tanti progressi negli ultimi mesi. Dalla notte al giorno. Ti ci è voluto un po' per accettare di prendere le medicine e tutto, ma ci sei arrivato. E io sono così fiera di te. E sono così fiera anche di te, guardozzi. Prendere un cane è stata un'ottima idea. Sono così felice di averti detto di prenderne uno. Quello che Ozzy sta facendo per te è incredibile, disse. Voglio dire, ti fa alzare e funzionare ogni giorno. Ti fa fare delle cose. Segui un programma. Non sei ripiegato su te stesso. Non ti limiti a startene seduto e pensare sguazzando nell'autocommiserazione. Hai di nuovo una vita. Una vita. Lo capisci cosa sta succedendo?
Sì, ma a volte è ancora dura. Sono nel bel mezzo di una conversazione e di colpo mi assento. Il mio subconscio mi interrompe, mi sento così distante, come se non dovessi tornare mai più.
Però torni. Forse devi calibrare i farmaci, Bruce. Prendere il dosaggio giusto.
Già, più effetti collaterali però.
Non cominciare, Bruce. Devi continuare a fare gli esami del sangue. Quando devi vedere la dottoressa Williams?
Boh.
Bene, ti prenderò un appuntamento. Magari può darti un altro farmaco. Ho sentito che il depamacote sta aiutando un sacco di bipolari.
Già.
Ascolta, Blues, hai fatto tanta strada. Dagli solo un po' più di tempo. Continua a goderti Ozzy e andrà tutto bene.
Beh, dottoressa C, se sto andando così bene, perché devo prendere tutte quelle pillole? A volte ho la sensazione che mi stiano incasinando di più.
Non pensarci nemmeno, Bruce. Non azzardarti a smettere di prenderle, perché allora sì che saresti un pazzo. Se non fosse stato per il litio, non saresti arrivato fin qui, fidati. Saresti morto a Bellevue. Di sicuro non staresti abbastanza bene da prenderti cura di un cucciolo. Stammi a sentire. Devi fidarti di me. Dagli tempo.
ho avuto molti pazienti come te. Se smetti di prendere le medicine starai peggio e da quel momento sarà difficile tornare indietro. Ricorda che stiamo parlando di disturbo maniaco-depressivo. È una cosa reale, una malattia vera, come il diabete. Se un diabetico non prende l'insulina, che succede? Muore. È questo che succede. Tu hai fatto tanta strada, ragazzo, lo sai che ti voglio bene. Ah, basta, Rossi, mi sta mettendo in imbarazzo davanti al mio cane. Inoltre non può dirmi che mi vuole bene, è illegale, sono un suo paziente. Ma Bruce, io ti voglio bene, sei uno dei miei bambini, perciò devi continuare a prendere il litio. Fidati, non vuoi tornare indietro, vero? Adesso sei sano, non rovinare una cosa bella. Stai andando alla grande, continua a prendere il litio. A vedere me, a vedere la dottoressa Williams e naturalmente ad amare Ozzy. Perché queste cose funzionano tutte insieme. Mi hai sentito? Funzionano tutte assieme. Ozzy, la terapia e i farmaci. Non è più tutto o niente. Quello è il vecchio Bruce. Ok, ok. Ehi, dottoressa C. Sì, Bruce? Voglio solo dire... Fermo, non devi ringraziarmi. Solo non sparire o ti verrò a cercare. Voglio vederti ogni 2 settimane, tutti e due, capito Ozzy? Assicurati di portarmelo. Poi sussurrò qualcosa all'orecchio, qualcosa tipo «Continua a fare un buon lavoro, è solo l'inizio della guarigione di Bruce. Adesso sei il mio partner, cucciolo, il mio co-terapeuta. Ti prendi cura di lui, perché io non posso esserci sempre, ok? E non avere paura di andarci pesante». Adesso, se hai capito, dammi un bacio. Ozzy le leccò la faccia. Oh, è la cosina più carina del mondo. Dottor Ozzy, il mio piccolo amore cucciolo. Spero che Marvin non diventi geloso, sentirà il suo odore. Gli spiegherò tutto. Bene, basta adesso, dammi un bel abbraccio. Abbraccio di gruppo, tutti e tre. Ci vediamo tra 2 settimane, il tempo è scaduto. Arrivederci, dottoressa. Ehi, Bruce, ancora una cosa. Mi guardò nell'anima e disse. Ricorda questo, più amore darai a Ozzy... E più amore lui ti darà in cambio. Tutto quello che devi fare è amarlo. Amarlo sul serio, come stai facendo. E andrà tutto bene. Adesso fuori di qui, ho un altro paziente. Ok, grazie dottoressa. Ci vediamo tra 2 settimane. Non credevo che gli strizzacervelli mostrassero i propri sentimenti. Ma per me la dottoressa C non era più una strizza. Era un'amica. E aveva ragione, non avrei fatto tutta quella strada senza i farmaci, il litio, il sale magico. Aveva tenuto il mio cervello ancorato alla realtà, evitandomi la decapitazione mentale. Mi aveva protetto da me stesso, cosa ancora più importante, non avrei mai fatto tutta quella strada dal punto A, follia, al punto B, stabilità, senza la supervisione e l'affetto della dottoressa C. Non aveva mai rinunciato con me, neanche dopo tutte le volte che a rinunciarci ero stato io. Adesso era venuto il momento di concentrare l'attenzione su Ozzy. Volevo di più dalla vita che la mera sopravvivenza. Quindi, largo al piccolo peloso, avanti a tutta forza. Era venuto il momento dell'operazione cucciolo. «Dai, Bruce, andiamo», dissi. «Abbiamo un sacco di lavoro da fare con te, testa matta». «Testa matta chi? Aspetta un attimo. Vieni qui, puzzola», dissi gentilmente, prendendogli la testa. «Hai le crosticine sugli occhi». Mi chinai e tolsi le crosticine dai suoi occhioni blu da cucciolo. «Ehi, chi si prende cura di te? Chi?»
D'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.